buon pomeriggio a tutti. Mi presento per chi ho visto anche è nuovo per me. Mi chiamo Giuseppe Candido e noi viviamo con la mia famiglia a Ludwigshafen. Il Signore ci ha portati qui per motivi di lavoro in Germania. È da un po' di anni che abbiamo pregato con mia moglie di voler vivere completamente per il Signore, così ci siamo dati a Lui. Il Signore ha voluto prendere in considerazione questa nostra richiesta e oggi mi dà la possibilità di potervi dare un pensiero da parte sua. Oggi vorrei discutere con voi, ed è veramente una riflessione, su un tema comune in questi giorni. Il tema principale di questi giorni, il titolo, è il Natale. Vi racconto subito un esempio che è molto pratico, e siccome lavoro con una ditta elettrica, ebbene, mentre si lavorava, degli amici miei colleghi mettono sempre il loro cellulare con la radio e si ascoltano la loro musica. E così ho detto, vabbè, perché non lo faccio anch'io? E mi sono cercato su internet una radio cristiana, tedesca. E ho detto, va bene, voglio incominciare anch'io a fare questo. E così uno dei colleghi ha incominciato a incuriosirsi e mi ha detto, cos'è questa musica? E ho detto, musica cristiana. E io ho accettato di ascoltare la tua musica, così volevo anche, visto che voi non ci siete, io faccio il mio lavoro, metto la radio e mi metto questa radio cristiana, l'ho cercata e mi voglio ascoltare delle musiche cristiane. E lui ha detto, ma benissimo, sono in tedesco? Ho detto, sì, così puoi anche capire anche tu cosa dicono. E lui ascoltava, veramente. E così mi dice, come mai parlano sempre di Gesù? E io ho detto, ma non ci ho mai pensato. Però è una bella domanda. Cristiani o chi vive per lui, ha dato la sua vita a Gesù Cristo, vive per Gesù Cristo. Canta sempre di lui. E ho detto, ma io, quando tu cammini con la tua ragazza e loro dicono chi è, tu cosa dici? Lei è la mia fidanzata. E tu vivi per lei adesso, no? E lei vive per te. E arriverà il momento che vi sposerete. Quindi parlate agli altri anche dell'uno e dell'altro. E quando state insieme con gli altri vi presentate. Tu presenti la tua ragazza e lei presenta te. Così loro sono molto, voi siete l'uno per l'altro molto importanti. E così è per i cristiani. Loro parlano di Gesù perché Gesù è la persona più importante per loro. Quello che vogliamo fare oggi non è discutere o fare uno studio sul Natale, anche perché non ce ne sarebbe il tempo e non basterebbe una sola giornata. Ma parleremo del Natale, molto semplicemente con qualche domanda che ci aiuterà a riflettere. E ci porremo delle domande, faremo delle riflessioni. E il nostro tema non sarà quindi studiare la storia del Natale o tante altre cose. Su questo c'è tanto da dire. Faremo soltanto, come abbiamo detto, delle riflessioni. E una prima domanda importante, che io credo sia importante, è capire e chiarire cosa è il Natale. Ed è importante realmente capire cosa è il Natale. Quando si parla di Natale si fa subito riferimento a una celebrazione. È vero, celebrazione di una festa in onore, scusate, e per ricordare la nascita del Signore Gesù. E il termine Natale, riferito alla nascita del Salvatore, anche differisce in diverse lingue. Per esempio, in italiano diciamo è Natale e abbiamo anche una forma augurale, cioè quando ci incontriamo con gli altri diciamo buon Natale, quindi buona nascita di Cristo. In tedesco si dice, scusate se non lo pronuncio bene, Weihnachten o Weihnacht. Ed è un, questo è il termine in tedesco, oppure frohe Weihnachten, che in realtà vuol dire felici, se non sbaglio, nella traduzione, felici notti sacre. E poi ci sono le forme in inglese, quindi quella americana e quella inglese, che dicono Merry Christmas, e che vuol dire allegra messa di Cristo. E il Natale per la maggior parte di coloro che lo festeggiano provoca purtroppo un po' di divisioni, perché per via di convenzioni fa e provoca delle divisioni. E quindi ci sono, io l'ho diviso in questa maniera, il Natale dei cristiani, o di chi si considera un cristiano, il Natale dei non cristiani, e anche c'è un gruppo misto, cioè il Natale dei cristiani che vivono come non cristiani. Il Natale dei cristiani, secondo alcune tradizioni, scusate, è un tempo dove ci si prepara e si festeggia ricordando la nascita di Cristo. Io ho incontrato delle persone che realmente sono prese da questo tempo per ricordare il Signore Gesù Cristo. Qui però si provoca anche un'ulteriore divisione nel mondo della cristianità. Ci si divide anche sulla data, sull'evento, su cosa fare. C'è anche il Natale dei non cristiani. In questo tempo i non cristiani approfittano di questo tempo di festa per sfrenarsi in gozzoviglie, abbandonarsi anche senza ritegno a eccessi, spendere soldi, feste, frenesie. E qualcuno anche trascorre tempo anche nella solidarietà. C'è chi vuole contribuire ad aiutare gli altri con un certo buonismo di questo tempo. E quindi c'è anche questa filosofia che si intravede in questo tempo, che è quello di volersi bene, no? Il Natale è il tempo in cui ci si deve voler bene. Poi c'è il tempo del Natale, come abbiamo detto, di misto tra cristiani e non cristiani che si mischiano tra di loro. E tra costoro, noi facciamo delle considerazioni generali, è chiaro, tra costoro ci sono la maggior parte di chi festeggia. E il loro modo di festeggiare è un po' contaminato e subisce spesso una forte critica per la forma in cui si festeggia. E la critica è purtroppo sulla contaminazione o intromissioni che ci sono state durante la storia. E qualcuno addirittura si è sbilanciato nel dire che forse ci sono intromissioni anche pagane che oggigiorno hanno una forma che non sembra tale. E quindi alcuni ritengono che non ci sono date autentiche, forme autentiche, e quindi c'è una forte discussione. Ma sicuramente la critica è riguardo al modo di festeggiare, e alcuni hanno racchiuso questa critica in due termini: profanazione e commercializzazione in questo periodo. La profanazione, perché tutto quello che si dice in questa critica, si dice che purtroppo tutto quello che si fa, o la maggior parte di quello che si fa, non ha molto a che fare con Cristo. E se dovessimo fare oggigiorno una domanda a quelli che festeggiano il Natale, cosa pensi quando si parla di Natale, la maggior parte direbbe: ma per me mi ricorda o viene alla mente l'albero, per me viene alla mente, qualcun altro può dire il presepe, qualcun altro può dire i regali. Ebbene, probabilmente ad ognuno di noi c'è una figura in mente che rimane anche forse per tutta la vita. E quindi questo insieme di tante realtà non fanno ricordare il Signore Gesù Cristo, ma è molto difficile trovare una persona che dica: sì, io in questo tempo ricordo che Dio è nato ed è venuto sulla terra e si è incarnato. È molto difficile trovare qualcuno che dica questo e ricordi realmente questo evento. Poi per la commercializzazione noi sappiamo che si incrementano le vendite, e questo è il momento in cui veramente ci si vuole guadagnare del denaro. E quindi pubblicità a più non posso, perché la gente spende i propri soldi. E per molti anche un giorno di incontro tra i familiari. Almeno quando io ero piccolo, i miei familiari, non ero un cristiano, vero? I miei familiari mi portavano dai miei parenti. E lì si trascorreva il tempo insieme, si mangiava e si giocava. E poi c'era un giorno fantastico, chiamato il giorno in cui arriva Babbo Natale. Quindi, in realtà, il cristianesimo e quello che si fa in questi giorni ha un po' da essere riflettuto sopra. Questa è solo una considerazione, non si vuole prendere nessuna posizione, ma il nostro punto principale, l'altra domanda importante, quale dovrebbe essere il vero Natale? Questo è quello che interessa a noi oggi capire. Quale dovrebbe essere il vero Natale? Dobbiamo dire che purtroppo in generale nei veri cristiani il mondo non trova più una vera spiegazione o insegnamento su Natale. Sono i veri cristiani che dovrebbero dire al mondo: è Dio che è venuto a trovarci, si è incarnato in questi giorni. E quindi i cristiani non riescono, o almeno non si vede, che spiegano la realtà di questi momenti. E si limita a essere vissuto solo come una festa che non ricorda l'incarnazione di Dio, ma è una festa in cui si gioisce insieme, si mangia e si spendono soldi. La prima cosa quindi che dobbiamo chiarire è che è un dato di fatto, è che il Natale è il momento in cui Dio diventa un uomo. Dio nasce come un uomo. Beh, questa affermazione già sembra un po' contraddittoria, vero? Perché? Perché noi sappiamo che Dio, è Lui che ci dice di se stesso questo, è eterno. E noi abbiamo detto appena adesso che Dio decide di nascere sulla terra. Quindi che cosa vuol dire questo? Quindi il Dio eterno, il sempre esistito, colui che non avrà neanche mai fine, nasce, cioè ha un inizio di vita, qui sulla terra, non come Dio, ma come qualunque altro uomo. Dio non nasce come Dio, ma decide di diventare un uomo, e quindi ha un inizio di una vita umana. E c'è Giovanni, che usa delle parole bellissime, chiarissime, e che spiega molto meglio questo concetto, molto meglio di me, essendo stato ispirato da Dio. E vogliamo leggere questo primo passo. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni ci chiarisce e chiama Dio, che si è incarnato nei versi precedenti e anche in questo verso, la parola. E identifica colui che ha creato ogni cosa, il creatore da cui sono venute tutte le cose, noi, il mondo, la natura, l'universo, il creatore che ha fatto tutto questo, dice lui, è diventato carne. Lui è diventato carne. Ci sono tante domande da farsi quando si ha a che fare con Dio e con quello che Lui fa. E una di queste che a me è venuta in mente è: perché è venuto a visitarci? Perché non ha voluto continuare a parlarci attraverso profeti o attraverso altri tipi di interventi? La motivazione per cui che lo ha spinto a visitarci è meglio vederla per gradi, è meglio vederla per gradi, perché Dio nella Bibbia si presenta come colui che ha le idee chiare ed ha un piano. Quando Dio decide di entrare nella storia e diventare un vero uomo? non lo decide 2000 anni fa, quando è nato Gesù. Ma la Bibbia dice alcuni dettagli. Poi perché decide di incarnarsi? La Bibbia dice che Dio ha deciso a un certo punto, non nella storia del mondo, ma ancor prima, di voler venire. E nel suo piano ha ordinato tutto questo. E cosa ha fatto prima? Ha deciso di voler venire. E cosa ha fatto prima di venire? Ha fatto preannunciare questo. Cioè ha usato degli uomini per avvisare la sua casa, dice la Bibbia, cioè i suoi, quelli di Israele, ma non solo loro, ma anche tutto il mondo. E vogliamo leggere un primo passo in cui fa vedere che Dio ha usato questo metodo, cioè Dio ha voluto preavvisare le persone che sarebbe venuto. Vogliamo leggere in Ebrei. Ebrei capitolo 1, versetto 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, versetto 2, ha parlato a noi per mezzo del Figlio suo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Dio ha parlato in tanti modi e in tante maniere. Vogliamo vedere, facciamo adesso una carrellata di versetti che ci aiutano a vedere come nella storia Dio realmente è intervenuto parlando e usando dei modi per preannunciare la sua venuta. Genesi capitolo 3, versetto 15. Io porrò, dice a Satana, al serpente, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ancora un altro passo, in Isaia, capitolo 9, versetto 5. Qui ci troviamo già a 700, circa 700 anni prima di Cristo. Poiché, versetto 5, un bimbo ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Vogliamo andare qualche passo indietro? Capitolo 7, versetto 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Teniamo presente sempre questa cosa di Dio che parla in tanti modi, in tante maniere nell'Antico Testamento prima di attuare l'incarnazione. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Ancora un ultimo passo dell'Antico Testamento, Michea, capitolo 5, versetto 1. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Se realmente vogliamo sapere, perché ci sono alcuni passi, è chiaro che ci sono alcuni passi, tutti in Cristo si sono realizzati. Se realmente vogliamo sapere come è avvenuta la nascita nei dettagli di Cristo, ebbene Matteo, possiamo leggerlo poi quando siamo a casa, e ci chiariscono realmente come è avvenuta. Matteo 1, da 18 a 25, dice proprio la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Così, se noi vogliamo sapere i dettagli di questa nascita, vedremo anche che questi versetti che abbiamo appena letto di Isaia 7,14 e di Michea si ritrovano in questa parte della Bibbia, e quindi capiamo che realmente Dio ha usato i suoi profeti, lo hanno pronunciato alcuni, molti del popolo lo hanno ascoltato, molti di loro, la maggior parte, quasi tutti lo hanno avuto presente, tutti lo hanno ascoltato però. E quindi Dio usò questi metodi, segni, predicazioni, tanti modi e maniere, per dire cosa? Che sarebbe venuto a trovare il suo popolo. Sarebbe venuto, dice Giovanni, in casa sua. In casa sua. E cosa voleva dire tutto questo? Bene, quelli che lo ascoltavano in tutti questi secoli e quelli ancora che al tempo di Gesù sapevano bene che c'erano delle profezie che si sarebbero adempiute, tutti erano molto attenti affinché queste profezie si realizzassero e che si realizzassero in una persona. Chi sarebbe stata questa persona? Tutti erano molto attenti, vigili, con gli occhi aperti a vedere chi realizzerà, chi adempierà queste profezie. E si sarebbero adempiute in un solo uomo. Quest'uomo sarebbe poi stato identificato con, come dice Giovanni, la parola che diventa carne, ma ancora con un termine, il Messia. Le dichiarazioni di Dio erano sì esplicite nell'Antico Testamento, ma non si riuscivano a identificare in qualcuno. Tutti hanno cercato, i profeti hanno cercato di guardare, di trovare, e il popolo stesso cercava, aspettava e cercava di trovare in un uomo le profezie che si adempissero. Quando avvennero queste cose? La Bibbia non ci parla di una data precisa, almeno la Bibbia non trasmette questo, però dice un termine, dice, leggiamo in Galati 4,4, ed è già stato letto da Giuliano, quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. La pienezza dei tempi. Chi sapeva quando era questo momento chiamato pienezza del tempo? Nessuno. Solo Dio. E così dentro quelle profezie c'era nascosto il momento giusto. Eppure apparentemente erano capibili, erano chiare. Ma quando, cioè il momento storico in cui sarebbe venuto questo, nessuno lo sapeva, solo il Signore, solo Lui stesso. Alcuni pensavano, è chiaro, che si sarebbero adempiute in qualsiasi momento, e tutti erano lì attenti ad aspettare. Ma alcuni, quando Gesù venne, guardandolo, dissero, ecco il Messia, ecco l'agnello di Dio. È incredibile, lo avevano identificato in lui, eccolo. È straordinario che loro avevano questa possibilità di guardare l'Iddio che si era incarnato, disse qualcuno, negli occhi. Sapete, alcuna persona ha coniato questo concetto, che Dio ci ha sempre guardati dall'alto, ma che decise di guardare le persone negli occhi. È una cosa straordinaria. Perché decide di incarnarsi? Perché Dio decide di venirci a trovare? Leggiamo in Giovanni 1,41. Qui leggiamo un passo in cui Andrea, fratello di Simon Pietro, versetto 40, capitolo 1, versetto 40, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. E Andrea per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Lo abbiamo aspettato, lui abbiamo cercato di capire dove era, in chi si sarebbero adempiute queste profezie. E lui è il Messia, lo abbiamo trovato. Vogliamo leggere prima Pietro, al capitolo 1, al versetto 17. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismo, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. La Bibbia dichiara chiaramente che Dio è incarnato per uno scopo, per essere l'agnello di Dio. Qui Pietro lo dice. Egli venne per sacrificarsi, per prendere il posto di ognuno di noi. La nascita e quindi il Natale non deve farci dimenticare mai. Mai ci deve far dimenticare la sua venuta corporale, quindi il motivo per cui è venuto. Non possiamo staccare queste cose. La nascita ha uno scopo. Il vero Natale ha come scopo la venuta di Cristo quale agnello di Dio. Egli venne per sacrificarsi per tutto il mondo. Quindi il Natale non è solo una festa, ma è la venuta in carne dell'Iddio onnipotente, del Signore dei Signori, che è venuto a darsi per noi. E per quale motivo è venuto a darsi per noi? Beh, la Bibbia qui è molto chiara. C'è un problema tra gli uomini e Dio. E nella Bibbia è usato un termine che è biblico, non è stato coniato dal di fuori, però possiamo spiegarlo. C'è una parola, si chiama peccato. C'è questo grande problema tra gli uomini e Dio, tanto che la Bibbia dice che sono i vostri peccati, dice in Isaia, che hanno provocato tra voi e me, Dio che lo dichiara questo, una voragine. Una separazione che non si può colmare. Ma la Bibbia parla di Dio come colui che vuole recuperare le sue creature. Che a causa di questo peccato sono state allontanate. Il termine Natale significa inizio, origine, nascita. Ebbene, ha un significato, può avere un altro significato, più autentico anche nella nostra vita. Noi non possiamo rivedere la nascita del Signore. È venuto una volta e non succederà più. Ma possiamo vedere un altro tipo di Natale, un altro tipo di nascita. Noi possiamo vedere e festeggiare un Natale nella nostra vita, un nuovo Natale nella nostra vita. La Bibbia parla di questo, usa un'altra espressione, ma questo è il significato. Vogliamo leggere Giovanni capitolo 3, al capitolo 3 dal versetto 1. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui? Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Nuova nascita. Nella nostra vita abbiamo già avuto un Natale, ma ci può essere un nuovo Natale, una nuova nascita. La Bibbia ne parla. Perché questo? Perché di quel peccato che abbiamo parlato poco fa brevemente è successo qualcosa. Se Dio è vita e gli uomini hanno peccato, il peccato ha separato se stessi, l'umanità da Dio. La vita è rimasta con Dio, ma a noi è toccata la morte. E quindi Dio è venuto qua giù a rimettere a posto le cose. E una persona può parlare con Dio e dire a Dio: Signore, sono i miei peccati e io lo so, li commetto ogni giorno. Il mio stato in cui mi trovo è distante da te. Io sono morto o sono morta e ho bisogno di fare pace con te. Per questo è venuto Dio. Nessuno può andare a Dio da solo. Nessuno. Ma c'è un solo modo provveduto da Dio. E la Bibbia lo dice. C'è uno solo che ci può prendere e prendere da lontano da Dio e portarci vicini a Dio. L'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Gesù Cristo, uomo. Per questo è stato mandato, per questo c'è stato questo Natale. Come può avvenire questa nuova nascita nella propria vita? Io ho capito questo qualche anno fa. E io ho pensato che credere in Gesù voleva dire sapere che Lui esiste, che ha fatto dei grandi miracoli. Ma non avevo mai sentito che io personalmente dovevo dire a Dio: Signore, provoca in me una nuova nascita, perché io sono spiritualmente morto. Ho conoscenza solo di te, ma non ho realizzato quello che tu puoi fare nella mia vita. Questa nuova nascita non è mai avvenuta. Ma io pensavo di sì, perché mi avevano insegnato. Ebbene, la Bibbia insegna chiaramente la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che abbiamo bisogno di parlare con Dio, di riconoscerci dei peccatori lontani e morti spiritualmente. E che abbiamo bisogno, dobbiamo dire a Dio: Signore, realizza in me la nuova nascita. E Gesù lo ha detto, Gesù è Dio incarnato, è la parola che è diventata carne. E lui ha detto a Nicodemo, sapete, un uomo che insegnava, un fariseo insegnava agli altri come camminare per Dio. Cosa Dio pensa? E sapete, lui non sapeva, non capiva cos'era la nuova nascita. E Gesù ha dovuto dirgli: Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, non vedrai il regno di Dio. Io non so il nome di tutti noi, ma Dio lo conosce. E posso dire da parte di Dio: se tu non nasci di nuovo, non vedrai il regno di Dio. Se tu non dici a Dio di entrare in te e di perdonarti da tutti i peccati e di farti nascere di nuovo, non vedrai e non entrerai nel regno di Dio. Sono parole di Cristo. Ci si chiede, ma Signore, se io vengo a te così come sono, o così come sono, io non ho niente da darti. Cosa posso darti? Perché davanti a un re ci si presenta in una certa maniera e in un certo modo. E se io devo andare alla tua presenza, devo venire, Signore, io non sono degno o non sono degna. Lo capisco chiaramente. Cosa possiamo fare o dare al Signore? Visto che Lui ci chiede di andare a Lui. Venite a me, dice Lui. Ebbene, qualcuno ha riflettuto su questo e ha detto, che cosa hai tu nella tua vita? Ma Signore, io ho commesso tanti peccati. E quanto grandi sono i tuoi peccati? Ma alcuni sono molto grandi. Secondo me c'è differenza. Alcuni sono molto grandi, altri sono molto piccoli. E andare davanti a Dio e dire io sono a posto davanti a te, io non me la sento. Ebbene, sapete, quest'uomo che fece riflettere su questo disse vai a Dio così come sei. Perché sai, è l'unico che può pulire. La Bibbia dice è l'unico che può togliere il peccato del mondo. Non lo puoi fare da solo. Nessuno ti può aiutare. Per questo è dovuto venire personalmente. L'agnello di Dio, senza macchia, senza peccato. È quello che ha soddisfatto e che può soddisfare Dio. E se tu vai a Cristo e dici, Signore, con il tuo sangue purificami, e tu stai facendo quello che è giusto. Se pensi che siano così gravi i tuoi peccati, ebbene allora è buono che ti dica da parte del Signore, è quello che Lui cerca. Un peccatore da pulire, da perdonare. Se ti credi giusto o giusta, non ti potrai presentare davanti a Dio. Ma Dio desidera un peccatore e una peccatrice che possano andare a Lui. Sapete, parlando di feste, e riguardo a questa festa di cui stiamo parlando adesso, del vero Natale, che può avvenire, quindi anche un nuovo Natale nella nostra vita, la Bibbia parla che succede una festa se un peccatore, una peccatrice dice ho compreso, io voglio andare alla presenza di Dio e chiedergli perdono. Sapete cosa succede? Leggiamo in Luca. Luca capitolo 15, versetto 10. Così vi dico che v'è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. C'è festa. Non so quanti di voi lo sapevate, però c'è una festa grandissima. Quanti sono gli angeli davanti a Dio? La Bibbia non ne parla. Miriadi di miriadi. Tutti al servizio di Dio. Fanno festa. Fanno festa per un solo peccatore o peccatrice che si ravvede. E ancora lo ripete il versetto, dal versetto 1 al versetto 7. Tutti i pubblicani e peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, quindi a Gesù, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola, chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una sola, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle. È giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Io non so come il Signore abbia parlato oggi ai vostri cuori e non so se vi ha fatto comprendere che tutti abbiamo bisogno dell'intervento di Dio, che tutti nel mondo hanno bisogno di nascere di nuovo. Ma io so che qui c'è già qualcuno che è nato di nuovo e non so se qui c'è qualcuno che ancora ha bisogno di nascere di nuovo. Se il Signore ti sta convincendo con questi passi biblici che hai bisogno di ravvedimento e ti credi un peccatore o una peccatrice, ben io ti invito nel nome di Gesù Cristo, è il momento di parlare con Lui, è il momento di dire a Gesù Cristo: io ho bisogno del tuo intervento, puliscimi, io so e conosco i miei peccati e tu addirittura li conosci meglio di me, perché io ho dimenticato qualcuno di questi. Signore, perdonami, puliscimi. Signore, fammi nascere di nuovo. Io ti invito a farlo. C'è ancora una cosa bellissima che succede a quelli che credono in Gesù Cristo. Sapete, un giorno la Bibbia parla, come Dio ha già detto nell'Antico Testamento, io verrò. E Gesù ha detto, io ritornerò. E sapete cosa succede a coloro che credono in Lui? È scritto in Giovanni, prima Giovanni 3:2. Lo vedranno come Egli è. Oggi ne parliamo tanto di Gesù. C'è chi lo festeggia in un modo, chi nell'altro, ma questo non è importante. Ma il Natale è la venuta in carne dell'Iddio Onnipotente, per sacrificarsi per noi e per farci avere la nuova nascita, in noi un nuovo Natale. E sapete, succederà questo. Lo vedremo come Egli è. Dio è venuto a guardarci negli occhi e Dio darà la possibilità a coloro che oggi possono o decidono di nascere di nuovo, di vederlo di nuovo come Egli è. Dio ha dovuto prendere delle sembianze umane, perché dice la Bibbia, nessuno ha mai visto Dio, però l'unigenito figlio è quello che ce lo ha fatto conoscere. E Dio ha guardato gli uomini negli occhi e un giorno li prenderà. Vuoi essere tu tra questi? Vuoi oggi poter dire a Dio, ho capito, sono un peccatore e sono una peccatrice. Io voglio nascere di nuovo. Vuoi essere tra questi? Io ti invito nel nome del Signore a far cambiare la tua vita e togliere quella voragine e poter camminare invece per Dio, per tutto il resto della tua vita. Vogliamo pregare. E se qualcuno, dopo questa riflessione, volesse in qualche modo discuterne ancora, bene, io credo che non sbagli nel dire che Giuliano è a disposizione, e Giuseppe, e personalmente anche sono, per quello che possiamo dare da parte del Signore, delle risposte, e continuare a parlare e a riflettere insieme. Però vogliamo pregare e chiudere questa riflessione. Signore, ti ringraziamo perché ci guidi. Signore, ti ringraziamo perché la nostra storia del passato, del presente e del futuro non ti è nascosta. Così ti preghiamo, Signore, che in questa stanza possiamo dire che tutti sono nati di nuovo. E se c'è qualcuno, Signore, intervieni nella sua vita per convincerlo da parte dello Spirito Santo a convertirsi di peccato, di giustizia e di giudizio. Signore, ti preghiamo per colui o colei che vuole, o c'è qualcosa che glielo impedisce, che si possa convertire, che quegli impedimenti siano tolti via. Signore, intervieni perché il tuo nome sia glorificato ancora oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.